Radio 3, lezioni di musica. Arturo Neguer, quartetto numero 2 in re minore per archi, con Carlo Boccadoro.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, benvenuti alle nostre lezioni di musica e a questo ciclo di quartetti, come li vogliamo chiamare, trascurati, dimenticati, misteriosi, di autori anche famosissimi e celebrati in altri campi, sinfonici, operistici, o per pianoforte, o insomma, come concerti, ma non come quartettisti. Questi quartetti sono veramente di raro ascolto. Sto parlando naturalmente solo dell'Italia, perché queste pagine sono assai eseguite fuori da qui, ma qui non le propone nessuno e quindi ve le proponiamo noi. E oggi parliamo di un autore a me molto caro, che è Arthur Honegger, un compositore svizzero che è noto più che altro al pubblico italiano per aver fatto parte del famoso gruppo dei sei, che comprendeva anche Millot, Poulenc, Taillefer, Georges Auric e Duret. Erano un po' i Pierini degli anni 20, del Novecento, degli anni 20, che avevano questa estetica legata al mondo del musical, del circo, del jazz. Erano sempre ironici, divertenti, brillanti. Mio usava i ritmi sudamericani. Ecco, Honegger, pur facendo parte del gruppo dei sei, era totalmente diverso dagli altri cinque. La sua musica è completamente priva di ironia. Lui è anche una persona molto tranquilla, molto posata, e anche la sua musica si rifà in realtà ai modelli che in teoria erano detestati dal gruppo dei sei, che erano anti-wagneriani, erano anti-tedeschi, ma erano anche anti-Debussy e Ravel. Il loro idolo era Stravinsky. Invece Honegger è un compositore che ama molto le grandi forme, gli sviluppi, parte da poco materiale, li sviluppa infatti con grande dovizia, anche contrappuntistica. I suoi grandi amori sono Bach, Brahms, in parte anche Wagner. Anche Millot all'inizio, quando era allievo di Alberic Magnard, era influenzato da Wagner, ma poi se ne è liberato completamente. Mentre invece Honegger ha sempre avuto questo tono comunque un po' malinconico, molto serio nella propria musica. È una musica veramente priva, se vogliamo, di ironia, ma è sempre piena di grande intensità. La produzione cameristica poi di Honegger oggi è veramente dimenticata, mentre la sua musica in Italia ha avuto un grande successo negli anni 50, che forse è culminato nell'esecuzione dell'oratorio bellissimo Giovanna d'Arco al Rogo a Napoli, San Carlo di Napoli, con Ingrid Bergman che faceva Giovanna d'Arco e Rossellini che aveva fatto la messa in scena. Ecco, quel brano lì, ad esempio, come Le Roi da Vida, anche negli anni 50 avevano avuto molto successo anche da noi. Oggi, per dire, Giovanna d'Arco al Rogo è in repertorio in tutto il mondo e da noi viene proposta veramente molto molto di rado. Le sue sinfonie, invece, che per anni sono state ignorate, recentemente sono state riproposte nel loro integrale di tutti e cinque da Daniele Gatti, con grande successo al Maggio Musicale Fiorentino, perché anche qui il pubblico ha potuto ascoltare un Novecento diverso da quello delle sue solite correnti, appunto o Stravinsky o Schoenberg, ma c'è oppure Bartok come terza via, mentre invece c'è un sacco di Novecento, da Britten appunto a Tippett, a Honegger e molti altri, che ha diritto di cittadinanza, ed è musica di grandissima qualità, di grandissima perfezione, direi, di scrittura. Non fa eccezione il brano che ascoltiamo oggi, che è il secondo quartetto di Honegger, che è stato scritto fra il 34 e il 36, mentre il compositore stava lavorando col coreografo Serge Lifar a un balletto su Icaro. E quello era stato un esperimento interessante, perché Serge Lifar gli aveva dato tutti i movimenti coreografici con i ritmi esatti prima ancora che Honegger scrivesse la musica, quindi lui ha dovuto mettere le note, siamo sulla griglia ritmica che gli aveva dato Lifar. Mentre invece questo quartetto è nei tradizionali tre movimenti ed è come sempre fatto da pochi elementi che vengono sviluppati con grande sapienza da Honegger. Il suo uso, ad esempio, della politonalità è completamente diverso da quello di Millot, che è molto più esplicito, molto più anche volutamente stridente. Qui invece l'atmosfera, specie nel primo tempo, che è un primo tempo colloquiale, insomma, di discorso, si basa su questi tre piccoli elementi, che sono questi ribattuti, staccati, che sentirete, che cominciano col violoncello, che poi vengono riprese anche dagli altri strumenti, degli arpeggi molto semplici, bitonali, fra viola e secondo, e un tema più lirico affidato al violino. E con questi piccoli ingredienti, questi pochi ingredienti, lui costruisce il primo tempo aggiungendoci solo una piccola coda ritmica puntata che poi serve a introdurre appunto delle parti un po' più mosse in sedicesimi. Però ecco, tutto questo primo tempo è un dialogo abbastanza tranquillo, privo di punte eccessivamente drammatiche, come invece si ritrovano poi in altre parti della sua produzione sinfonica. Anzi, ha un carattere relativamente giocoso per essere un Honegger, diciamo così. È tutto molto tranquillo, la scrittura è magnifica, come sempre per gli archi, l'equilibrio fra le parti è perfetto, l'uso del contrapunto è straordinario. Ecco, quindi con poco materiale vedete come lui fa nascere questo primo tempo di questo quartetto che appunto da noi penso che non avete quasi mai l'occasione di sentire dal vivo, quindi è meglio ascoltarlo qui a Radio 3. E quindi al primo tempo allegro del quartetto numero 2 di Arthur Honegger. L'elemento ritmico, ritmi puntate le terzine, e qua riprende invece il dialogo viola protagonista. Tipo di armonia allargata, di uso delle tonalità diverse, che è molto molto diverso da quello del suo amico mio, e questo è l'elemento invece secondario, scherzoso, però poi si ritorna ecco subito agli arpeggi dell'inizio. È una musica di grande eleganza e di scrittura. Riprendiamo gas. Questa melodia espansiva con sotto però gli altri elementi che abbiamo sentito all'inizio tutti messi in contrappunto fra di loro. L'intensità arriva al massimo. Thank you. fissato il momento più ritmico. Stavolta è il secondo violino che ha, insieme alla viola, che cantano la melodia, mentre il violoncello e il primo tengono il discorso ritmico alternandosi fra di loro. Adesso invece l'elemento terzino prende il sopravvento su tutto. Vengono introdotti questi glissandi che danno ancora più ambiguità al discorso. Viola secondo glissano in modo sornione, mentre il primo violino continua il suo canto infinito che non si ripete mai, ma un lirismo comunque sempre molto interessante. Ci avviamo alla fine di questo primo tempo, che appunto è breve. Vedete che ritornano l'elemento dei ribattuti e il violoncello. Adesso c'è una breve coda di una decina di battute più lenta. Rimane sospesa l'armonia di questo primo tempo, non risolve in realtà, non rimane una domanda nell'aria, un'attesa di sospensione, che non viene risolta in realtà nel secondo movimento, che ha ben 5 diesis in chiave, ma come se fosse, diciamo, idealmente in sol diesis minore, ma che viene continuamente contraddetto armonicamente. Abbiamo all'inizio di questo adagio delle figure molto delicate dei primo e secondo violino, delle figure ornamentali rapide in trentaduesimi, che fanno un po' da sfondo alla melodia della viola, che anche qui è molto protagonista e va molto in alto, quindi non ha il solito ruolo subordinato che troppi quartetti del 7-800 ha. È un protagonista importante che poi divide insieme al primo violino e al cello questo canto, e questo accompagnamento in trentaduesimi alternati passa poi dal primo, passa al secondo alla viola, cioè se lo passano tutti fra di loro, mentre il violoncello ha più che altro un ruolo di supporto nella prima parte, anche lui molto melodico. Poi c'è una parte centrale di grande intensità dove appare un disegno a terzine di trentaduesimi che poi si trasforma a sua volta in una serie di cascate velocissime di sestine di sedicesimi, in queste, con figure molto veloci in terzine, in quello che diventa veramente il cuore e la drammaticità, che sale in maniera assolutamente intensa, intensissima a metà di questo adagio, finché piano piano, progressivamente, nel giro di una pagina, si ritorna alle atmosfere serene e trasparenti dell'inizio. Comunque è una pagina, è il cuore del quartetto, veramente è questo adagio che è molto bello, e sentite, formalmente è molto semplice, appunto perché è una forma ABA, però il B è molto sviluppato e arriva appunto a livelli di intensità quasi al calor bianco. Ascoltiamo questo secondo tempo del quartetto numero 2 di Arthur Honegger.
Thank you.
Sentite com'è questo molto bello, questa idea di questo accompagnamento in 32esimi delicato che passa da una sezione all'altra e quindi non copre mai in realtà, da questa idea di movimento leggero, ma non copre mai il canto che è la parte più rilevante, più importante di questo movimento. Spesso vedete il canto è raddoppiato, due degli archi, mentre gli altri tengono l'accompagnamento e se lo dividono. C'è questo continuo scambio di piani sonori fra l'accompagnamento che si allontana e poi viene un po' più avanti e il canto che appare in preminenza. Il discorso comincia a farsi veramente infuocato, ma siamo solo all'inizio. Adesso vedete che queste terzine diventano questo elemento secondario martellante, che sono tutte queste scale di sedicesimi e terzine. Adesso passa la viola, l'elemento secondario. Solenne, quasi da passacaglia, e ogni battuta è più intensa di quella che la precede. Sentite che qui di ironico non c'è proprio niente, della musica del gruppo dei sei qui non c'è traccia. Adesso c'è un botte risposta fra il primo violino e gli altri, Monegay scrive sempre sostenutissimo, perché non bisogna mai lasciare la tensione in questa sezione, tenere, ogni nota della melodia è sempre più intensa. Queste sei battute di diminuendo, torniamo piano piano al clima dell'inizio. Sentite, ecco, i 32esimi che tornano. Il canto del violoncello. E la viola che ribadisce l'elemento ritmico. Adesso è la viola che prende il comando. Adesso si rispondono col secondo. Sono elementi comunque tutti molto chiari e molto scanditi, la chiarezza anche questa è proprio in Honegger, tutto questo contrappunto non diventa mai fumo dietro cui nascondersi. Adesso la viola lascia al primo violino per la frase finale che chiude questo adagio molto bello. Qualche piccolo sussulto ritmico, una poca cosa, adesso si chiude con la frase del violoncello da solo. Mentre nel finale ritroviamo Honegger un po' più abrasivo, quello che si sente all'inizio della terza sinfonia, ad esempio la sinfonia liturgica, è un allegro tempestoso questo proprio, con grandi accordi sovrapposti su questo ritmo continuo e ossessivo di terzine, prima affidate al violoncello, poi alla viola e poi prendono i violini e poi tutti quanti, è un ritmo incessante. Con una parte solo centrale dove sembra che le cose si calmino un pochino, ma poi in realtà prendono di nuovo un'accelerazione ritmica diventando addirittura quartine, ed è un finale dove qui anche il quartetto viene trattato in modo leggermente meno dialogico, insomma è molto più a blocchi, e sono blocchi sempre a due perché l'importante è dare un effetto di grande impatto violento, e sentiamo questo finale allegro marcato del quartetto numero 2 di Arthur Honegger, del violoncello che... va sempre più in su. Adesso passa l'ostinato, passa alla viola, è anche quello più dissonante, quello più politonale di questi dei tre movimenti. Figura di sedicesimi ribattute che fa da chiusa sempre a queste terzine, sottolinea, ecco, sono tutti archi al tallone, molto molto stringenti, molto violenti. Sembra linguaggio che lui usa in pagine come Horace Vittorius per orchestra, o anche il movimento sinfonico numero 3, cioè l'Honegger più spigoloso. E fa per contrasto questo secondo tema, chiamiamolo più lirico, ma sempre incalzato da queste terzine continue. Primo violino che fa l'ostinato. Adesso a due, adesso a tre. Se qua rimane solo il violoncello. Tra la viola, sottovoce. Arriva l'elemento in sedicesimi nuovo, vedete queste strappate, sono 3 contro 4, tutti in botte risposta fra violino, viola, secondo violino e cello. Questi momenti di tranquillità improvvisi sono brevi, sono delle brevi parentesi. E comunque il ritmo anche qui è costante, incessante. Mm. momento ancora di strappate pesanti. Ricordo anche certi momenti della sinfonia liturgica, appunto la sinfonia di guerra. Adesso il primo violino lotta contro gli altri tre che lo incalzano con queste terzine pesanti e lui cerca di fare un tema diverso, a valori più larghi. Addirittura suona ottave per farsi sentire sopra tutta questa intelaiatura degli altri tre strumenti. E siamo alle ultime battute e finisce con una grande strappata e con una... il movimento in sedicesimi è l'unisono. Ecco, questo è un movimento pieno di forza, di ritmo, di colore. E si chiude così il secondo quartetto di Arthur Honegger. Io vi ringrazio molto per aver ascoltato questa lezione di musica. Vi do appuntamento alla prossima. Un saluto a tutti da Carlo Boccadoro.
Radio 3, lezioni di musica. A cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.